Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati, buona serata a voi. In questo tempo pieno di incontri, non soltanto i miei naturalmente, no? Ce ne sono tanti. La Quaresima è un tempo in cui le parrocchie, le comunità, giustamente, no? Sentono di poter dedicare anche più tempo per prepararsi al centro della vita cristiana che è la Pasqua. E quindi questo per dire, ci sono tanti incontri, per cui noi continuiamo mantenendo da parte mia la proposta centrale della lettura biblica continuata. Siamo nella lettera ai Corinzi, che almeno come intenzione sarebbe quello di accelerare un po', perché poi vediamo che alcune problematiche, avendole già impostate, e anche stasera vedremo. E le leggeremo con un po' più di velocità e poi dopo ci sono un po' qualche altro incontro di cui vi do notizia e in qualche modo tentiamo di condividere, per cui quello che uno vuole può, naturalmente è il benvenuto. Allora siamo al capitolo 8, ricordate abbiamo cominciato già a impostarlo la volta scorsa, era la questione delle carni sacrificate agli idoli. Ed è interessante anche proprio l'inizio di come Paolo imposta questa problematica. E so che tutti ne abbiamo conoscenza, ma la conoscenza riempie di orgoglio mentre l'amore edifica. Qual era la problematica? Quella che appunto in un contesto maggioritario pagano, poi tra l'altro anche questo dobbiamo tener conto, ricordare, no, del contesto in cui Paolo e la prima comunità cristiana vive, cioè sono una realtà piccolissima all'interno del mondo pagano che, come sappiamo, poi era insieme di tante credenze, alcune che venivano più dall'Oriente. E alcune che erano anche molto vicine, in certi momenti anche confuse con il cristianesimo, come il mitraismo, no? Dove anche a Roma ogni tanto si possono visitare questi templi del dio Mitra. E allora, ecco, in questo contesto, presso i templi, c'erano queste offerte di animali. Che fra l'altro ricordano anche quelle che venivano fatte nel Tempio di Gerusalemme, no? E in particolare le carni, queste carni offerte agli idoli, che una parte veniva lasciata ai sacerdoti, il cosiddetto boccone del prete, e fra l'altro, tra parentesi, anche su questo, piccola nota, nel Tempio di Gerusalemme. E dove i sacerdoti erano tutti degli abili macellai, perché erano loro che poi preparavano gli animali per il sacrificio, eccetera, eccetera, e tenevano sempre una parte per loro. E la malattia più diffusa tra i sacerdoti del tempio era la gotta, e naturalmente mangiando quantità enorme di pesce, di carne. E allora, una parte ritornava all'offerente che poi ne mangiava con la comunità, con la sua famiglia, con gli amici, una parte veniva venduta, quindi dallo stesso offerente che recuperava anche un po' di soldi, eccetera. Allora, il discorso è questo, cioè di cristiani che appunto avendo incontrato il Signore Gesù, credendo in un solo Dio e credendo che gli idoli sono nulla, sentivano tranquillamente di poter mangiare di queste carni o acquistandole oppure partecipando ai banchetti. Cioè, anche qui noi dobbiamo immaginare un tempo in cui magari una famiglia pagana celebrava la nascita di un figlio, un po' come noi, no? Prima del lockdown, e quindi si faceva un banchetto e si invitavano i parenti. e c'erano dei parenti, alcuni che magari erano cristiani. E invece la famiglia offerente era pagana e quindi magari si faceva il banchetto con delle carni che erano state offerte agli idoli in ringraziamento e i cristiani, alcuni sentivano che di poter partecipare tranquillamente, tanto dicevano, tanto so che gli idoli sono nulla, e invece altri che facevano fatica perché magari non riuscivano cioè a fare questo passaggio, ma rimanevano in qualche modo in difficoltà perché mangiare quella carne offerta all'idolo significava in qualche modo rendergli culto, rendergli onore, avere comunione con l'idolo. E allora c'è questa cosa creava appunto scandalo, quando si dice scandalo si dice inciampo nella comunità, fra coloro che ne avevano conoscenza e gli altri che invece con una coscienza più debole non riuscivano a staccarsi dal loro, no, a fare questo passaggio. Tra l'altro tenete conto che anche tutto il contesto in cui loro vivevano era un contesto pagano, maggioritario e magari anche loro sicuramente venivano da una vita, no? Nel paganesimo, in altre fedi, prima di aver incontrato la fede nel Signore Gesù. E come sappiamo, anche noi cristiani, che pure magari siamo di generazioni cristiane, anche rispetto a tutte queste superstizioni, non è che ne siamo proprio immuni, eh? Cioè, noi uomini del XXI secolo, poi quando si tratta appunto di più o meno superstizioni, eccetera, eccetera, anche tra di noi c'è qualcuno che fa fatica. Allora, io non leggo tutto perché vado avanti, ma il discorso di Paolo sarà quello, sì, di una conoscenza legata all'amore del fratello, cioè lui parlerà a coloro che, come dire, si sentono liberi da questo perché ne hanno conoscenza, perché hanno fatto, no, un cammino, però che questo loro atteggiamento, da una parte di libertà, perché loro sanno, no, cioè che non ci sono altri dei, non ci sono altri idoli, gli idoli sono nulla, però attenzione al fratello che fa fatica, alla coscienza debole del fratello. E infatti Paolo, per esempio, qui dice, no, versetto 8, non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio. Capitolo 8, versetto 8, gli amici di MIT, magari seguite con le vostre Bibbie, e se non ne mangiamo non veniamo a mancare di qualcosa, se ne mangiamo non ne abbiamo un vantaggio. Vedete, non è, ecco, no, è come dire, noi lo sappiamo che non è quello che mangiamo che ci avvicina di più al Signore o non ci avvicina. Fra l'altro, ricordate Paolo qui come background, sicuramente era a conoscenza anche dell'insegnamento di Gesù. Ricordate che diceva che non sono i cibi che ci rendono impuri, ma ciò che viene dal cuore rende l'uomo impuro, perché il cibo entra dentro di noi, fa il suo percorso e poi va a finire nella fogna. Ma è quello che entra dal. E ricordate che in questo modo Gesù dichiarava puri tutti gli alimenti. Quindi Paolo aveva questo e sicuramente lo aveva anche predicato. Però, quindi noi lo sappiamo, sta parlando con questi più forti in coscienza. Versetto 9: badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Fra parentesi ho messo in rosso la parola potere, vedete? Perché di per sé proprio nel greco è exousia, cioè potere. Cioè, a un certo punto, come dire, ci può essere una conoscenza anche di fede che può far sentire migliori. Che diventa quasi un potere che innalza sopra gli altri. Vedete, no? Come dire, noi possiamo usare tutto per innalzarci, anche la nostra conoscenza di Dio. Anche la nostra esperienza ecclesiale, anche le nostre esperienze che abbiamo potuto fare negli anni, degli incontri particolari, ma ci può essere la tentazione di, come dire, usare questo per innalzarsi sugli altri. Cioè della serie, un momento, tu non sai con chi stai parlando, eh? Cioè nel senso che io posso farti il mio curriculum e posso metterti no, le persone spirituali con cui io, i miei padri spirituali, eh? I miei padri spirituali. Una volta una politica, una donna, un politico, una donna, diciamo, di cui non faccio nome, incontrandola mi ho detto, ma guarda, sono un gesuita, ah, dice, sì, sa che, la prima cosa che mi dice, no, quel padre lì, che era un padre importante, è il mio padre spirituale. Io non gliel'avevo chiesto, non, no, casualmente qualche settimana dopo lo incontro, e gli dico, sai, ho incontrato una tua figlia spirituale, e gli dico chi è, e lui mi fa, ma veramente sono 10 anni che non la vedo. E per cui, no, cioè, come dire, faceva curriculum, no, cioè, quindi, sai, io. Allora, ecco, no, cioè, noi possiamo usare tutto per innalzarci sopra gli altri, per sentirci cristiani maturi, cioè, non mica com'è. Mica come per gli altri, no? Cioè. E allora vedete, no? Che questa cosa, attenzione, che non divenga occasione di caduta per i deboli. Cioè, l'amore edifica. Certo, vedete che qui già Paolo sta preparando quello che sappiamo sarà, ci arriveremo presto, no? Il bellissimo canto dell'amore nel capitolo 13, no? Cioè, qui già comincia a prepararlo, no? L'amore edifica. Ci può essere una conoscenza che non tiene conto dell'altro, e invece c'è appunto un... e fra l'altro notate come Paolo qui continua a portare avanti quel discorso che, con cui aveva cominciato, cioè il corpo ecclesiale, la comunità. Cioè, noi camminiamo insieme agli altri. Il nostro cammino di fede, anche se poi per la situazione che viviamo, ce lo siamo detti tante volte, per la povertà delle nostre, a volte delle nostre parrocchie, o è un cammino che a volte ci sembra di fare in solitudine, però di per sé c'è una comunità cristiana, Cristo ci chiama insieme. E allora dice, ed ecco che per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello. Vedete Paolo sempre in maniera molto forte, molto passionale, cioè dice, ma sì, ma se... A un certo punto io so benissimo che quella carne che mangio al banchetto del mio zio pagano che per i suoi 50 anni no, ha fatto un grande banchetto, è una carne semplice e basta, anche se lui ringrazia il suo Dio, però se questo mette in difficoltà il mio fratello che non riesce a fare questo passaggio, e allora per amore del mio fratello magari mi asterrò. Attenzione, qui non diventa una regola generale, cioè non andiamo sempre in cerca di regole. Qui anche Paolo non sta dando delle regole generali, Paolo sta dicendo l'attenzione al tuo fratello. Quindi con l'attenzione anche a camminare insieme per quanto è possibile. E allora, quindi... nel capitolo 9 Paolo fa un'apologia, cioè come dire, io ho fatto lo stesso, cioè nel senso che io potevo come dire, gloriarmi, sottolineare alcuni dei miei privilegi, ma per amore della comunità ho rinunciato a queste cose. Allora leggiamo velocemente. non sono forse io, non sono libero io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro, e non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se non sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono. Voi siete nel Signore il sigillo del mio apostolato. Attenzione, questa cosa che anche se non sono apostolo per altri, fa intuire come nelle prime comunità cristiane, cioè c'erano alcuni che non consideravano Paolo tra gli apostoli, perché, come dire, da una parte Paolo non ha incontrato il Signore Gesù direttamente nella carne come Pietro, come Giacomo, come Giovanni, però in qualche modo Paolo l'ha sempre rivendicato, perché in qualche modo la sua esperienza di incontro spirituale, interiore, con il Vangelo, con il Signore Gesù, gli dava una consapevolezza di, in qualche modo, di essere stato inviato ad evangelizzare come gli altri apostoli. Ora, questo da alcuni era riconosciuto, da altri no. E questo quindi è anche da notare come anche nella prima comunità cristiana c'erano delle tensioni, di cui appunto nelle lettere poi abbiamo degli echi. La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa: non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente come fanno gli altri apostoli, fratelli del Signore e Cefa? Attenzione, qui c'è anche un'altra cosa, un'altra traccia, cioè che gli apostoli a volte erano accompagnati da una donna. E anche Cefa. E allora questo fa pensare che Cefa fosse accompagnato dalla moglie. Perché vuoi che la moglie di Pietro lasciava andare il marito con un'altra donna? Io penso di no, non so che dite voi donne, no? Cioè, voi donne sposate, cioè, no, per cui molto probabilmente, questo è interessante, Pietro andava in giro con sua moglie. E anche Paolo, no? Dice, ne aveva il diritto, poi non si sa se Paolo si portava una donna con lui o no, una donna che lo aiutasse. E allora dice, e chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano, è la legge che dice così. Vado velocemente, qui sono. Nel fatto che appunto Paolo poteva, noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, versetto 11, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto e quelli che servono all'altare, dall'altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuni di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me, preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa ho diritto a una ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quello di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Vedete, io ho annunciato il Vangelo, pur potendo vivere del Vangelo, per cui vedete, da una parte, gli annunciatori erano sostenuti dalle comunità, no? E dovevano campare. Qui Paolo, che si farà sempre un vanto di non aver accettato aiuti dalle comunità, escluso quella di Filippi. Nella lettera ai Filippesi si vede che la comunità di Filippi era l'unica comunità dalla quale Paolo aveva accettato degli aiuti anche economici per il suo sostentamento, soprattutto quando ai periodi in cui è stato in carcere, eccetera. E allora dice qual è la ricompensa? Annunciare gratuitamente il Vangelo. L'annunciatore del Vangelo che lo fa perché in questo modo partecipa dell'annuncio che no, gli è stato affidato, della buona notizia di Gesù. In qualche modo, come dire, è la buona notizia di Gesù, è la vita nuova che ha scoperto in Gesù, che lo spinge ad annunciare il Vangelo per condividere la gioia di cui è stato beneficiato, che ha ricevuto in dono. Non so, questo credo che sia interessante anche, questo tempo ci tocca, no? Ci va, ci sta toccando in tanti modi. E stamattina poi parlavo con un prete qui che si occupa della pastorale giovanile, naturalmente con tutte le difficoltà a mettere insieme i ragazzi, ad accompagnarli, e allora si diceva, ma poi questi qui li riprenderemo, non li riprenderemo, e boh, non lo so, non sapevo rispondere. Dall'altra parte mi sembra che questo ci rimette un po' nell'essenziale. No, anche per ciascuno di noi, cioè quello di essere interessati al Signore Gesù perché in qualche modo siamo stati toccati dalla gioia del suo Vangelo. Perché stasera siamo qui? Perché stasera stiamo ascoltando una lettera di un cristiano innamorato del Signore Gesù che spende la sua vita perché altri cristiani crescano nell'incontro con il Signore Gesù e vivano in questa gioia, e vivano in questo Vangelo, no? E credo che questo, no, è un tempo anche per ritrovare un'essenzialità. E allora dice, infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge, pur non essendo io sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che, non sono, che sono sotto la legge. Qui Paolo sta un po' esagerando, eh? Cioè della serie che lui è un giudeo, è sotto la legge, no? Ma è all'interno del discorso che sta portando, no? Cioè per dire rispetto a quelli che avevano fatto un po' della loro esperienza spirituale un motivo per innalzarsi sopra gli altri, a scandalo dei fratelli più deboli, lui dice: guarda, io no, sono annunciatore del Vangelo, potevo vivere di questo, no, eccetera. Bene. Come dire, ho relativizzato tutto questo per farmi vicino alle persone, a giudei con i giudei, ai non giudei come un non giudeo, anche se non era questo, no? Rimaneva sempre un giudeo. E quindi in qualche modo, come dire, anche le nostre esperienze, le nostre esperienze anche di Dio, non siano più importanti di Dio. Anche le nostre appartenenze, potremmo anche dire, no? Non siano più importanti di Dio, di quel Dio che ci spinge verso l'altro, verso il fratello. Vedete, mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvarne a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Vedete, il Vangelo è il Vangelo di Gesù Cristo, la gioia del Vangelo di Gesù Cristo è spinta verso il fratello, la sorella più debole. E in questo tempo abbiamo sentito a volte anche dei politici, no, dire non lasceremo indietro nessuno. E speriamo che queste parole diventino fatti, no? Per noi è il Vangelo che ci spinge a non lasciare dietro nessuno. Perché il Vangelo è spinta verso il fratello e la sorella, e verso il fratello e la sorella più debole. E dice: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, perché però ogni atleta è disciplinato in tutto, essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Ricordate che dicevamo nell'introduzione che a Corinto c'erano era una città dove spesso si svolgevano dei giochi, e quindi Paolo sta facendo degli esempi che naturalmente colgono, no, subito i Corinti, loro sapevano bene, le conoscevano bene queste corse. E allora dice, non siete arrivati, come io corro per vincere il premio, così anche voi, correte per conquistarlo. Come dire, Paolo sta tentando di, ricordate anche l'inizio, no? In cui lui così, cerca di smuovere questi Corinti e questa comunità che si sente già arrivata, già piena. Ricordate già anche nell'introduzione, no? Ringrazio Dio perché nessun dono vi manca, nessuna conoscenza. Avete tutto. Allora se avete tutto avete già vinto. Allora come mai che ci sono queste situazioni? Per cui allora correte, correte per conquistare. E poi il capitolo 10, qui vado velocemente, nel capitolo 10 lui fa l'esempio del popolo di Israele che passò il deserto, entrò nella terra, eppure, pur avendo visto tutte le opere di Dio, caddero. Così può succedere anche a voi, sta dicendo Paolo. Così può succedere anche a voi. Dice appunto, no? Camminarono, uscirono, videro, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo, per cui già nella loro esperienza avevano fatto in qualche modo, senza saperlo, l'esperienza di Dio in Gesù, ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Noi sappiamo che le cose, no, vanno interpretate. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono, non diventati idolatri come alcuni di loro, eccetera, eccetera. E quindi non mormorate come mormorarono alcuni di loro, tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi si sente un cristiano, nonostante tutto, dice, ma nonostante tutto, no, non mi dispiace, nonostante tutto, cioè, ho qualcosa su cui poggiarmi, ho qualcosa su cui poter sentirmi giusto, nella mia giustizia. Perché io, bene, dice Paolo, stai proprio attento perché puoi cadere. Quindi Paolo sta facendo tutto questo discorso per... Interessante che nella tradizione, non so se li avete mai sentiti sicuramente, no? Alcune volte, tante volte nei detti dei padri del deserto ci sono dei detti che sono abbastanza simili, no? Cioè nei quali un santo monaco che dopo tanti anni e anni di preghiere, penitenze, no, impegno nella vita cristiana, eccetera, eccetera, chiede a Dio di fargli sapere a che misura è arrivato. No? Cioè della serie, ecco, cioè, uno dice, Signore, a che punto sono arrivato? E allora il Signore gli manda sempre un angelo che lo porta in una città, e lo porta in un piccolo laboratorio di un ciabattino. E questo ciabattino, lui si mette lì a guardare questo ciabattino. E questo ciabattino, dopo il ciabattino lavorava, cioè, allora questo qui gli domanda, ma scusa, ma dato che il Signore mi ha portato qui da te per parlare di me, ma tu come vivi? E lui dice, ma io lavoro tutto il giorno. Vendo qualcosa, giusto un po' di scarpe, eccetera. Quello che mi serve per poter vivere, lo tengo, il resto lo metto ogni sera sul gradino fuori nel mio laboratorio, così, per i poveri. E lui dice, sto monaco, ma non mi sembra che questa no, cosa sia di più di quanto io, le mie preghiere, la mia povertà, eccetera, eccetera. Per cui rimane un po' così, gli dice, senti, ma posso fermarmi anche con te stasera? Vorrei conoscere come vivi, no? Allora dice, ma vieni, vieni, la mia casa è molto semplice, io dormo per terra, eccetera. Dice il monaco, anch'io, veramente. Allora lo porta a casa sua. E questa sua casa, una piccola casetta così, in un quartiere piuttosto malfamato, pieno di prostitute, pieno di eccetera, con tanto rumore, schiamazzi, eccetera, eccetera. Allora lui rimane lì e rimane anche un po' scioccato perché non c'era silenzio, perché c'erano, continuo si sentivano parolacce, frasi sconce, eccetera. E a un certo punto gli dice, ma senti, ma quando poi preghi e senti tutte queste cose e di tutta questa gente qui, che cosa pensi? Che cosa dici? E lui dice, io penso che tutte queste persone saranno salvate e io soltanto sarò condannato. E allora il monaco capisce qual era l'opera che lo superava in tutte le sue fatiche. Cioè quella di non sentirsi mai arrivati. Di non sentirsi mai arrivati. Di non sentirsi mai a posto. Che diventa tentazione per poggiarci, su quello che pensiamo sono i nostri meriti e non siamo mica come gli altri. Ci sentiamo arrivati e disprezziamo gli altri e giudichiamo gli altri. E allora Paolo dice, mi raccomando, anzi, chi pensa di stare in piedi, stia attento a non cadere, stia attento a non cadere. E allora dice, e poi parlerà appunto, cioè sul fatto di dire che, ecco, se ci sono delle persone che credono che mangiare quelle carni immolate agli idoli significa entrare in comunione con loro, allora lasciate perdere tutto. Non mangiate quelle carni. Qui tra l'altro c'era anche un po' qualcosa dell'Eucaristia, no? Noi in qualche modo nell'Eucaristia, mangiando la carne e il sangue di Cristo nel pane e nel vino, noi entriamo in comunione con Gesù. Noi entriamo in comunione. Per cui questa cosa delle carni naturalmente era qualcosa che rimandava e confondeva. E allora dice, tutto è lecito, sì, ma non tutto giova, tutto è lecito, ma non tutto edifica. Quindi l'altro criterio, ricordate, no? Cioè, già Paolo aveva parlato di questo, e appunto, tutto è lecito, va bene, però attenzione che questa cosa ti faccia bene. Due, che non ti schiavizzi. Tre, che edifichi il fratello o la sorella, che non sia motivo di scandalo. Per cui dice tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure senza indagare per motivi di coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene. Per cui vedete tranquillamente al mercato, mangiatelo, voi lo sapete. Però se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se qualcuno mi dicesse è carne immolata in sacrificio, non mangiatela per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza. Della coscienza dico non tua ma dell'altro. A me è successo una volta una piccola cosa del genere, non con un pagano, ma con una cristiana, una diciamo una marianista estrema, se si può dire così, un ultras di Maria. Mi domando se, mi domando ancora se credeva più in Maria che nella Trinità, perché lei a un certo punto voleva darmi la medaglietta della Madonna, miracolosa, no? Cioè, eccetera. E va benissimo, cioè, non c'era nessun problema. Qual è stato il problema? Che lei mi ha detto perché questa è la vera immagine di Maria. Allora io le ho detto, guarda, io faccio icone, amo le icone, sai, le immagini di Maria ce ne sono tantissime, bellissime, no? Per cui sai, boh, io l'accetto, ma non ci credo, eh. E allora lei, così, no? E a un certo punto mi diceva, prendila lo stesso, cioè quasi come a dire, tu peccatore, incredulo, miscredente, e ho detto, guarda, se mi dici così, non lo prendo. E alla fine non l'ho presa. E quindi mi sembra che, no, allora, se ti dice, se scarica la cosa di, no, dice Paolo, tu, allora, per la sua coscienza, e per essere di aiuto alla sua coscienza, anche sul fatto di dire, tu credi in altro, no? Per cui io la mangio tranquillamente, ma se tu mi dici che mangiandolo ho comunione col tuo Dio, ti dico, guarda, vediamo, parliamone. Dunque, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate i miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordiate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Ora attenzione, andiamo in un campo minato che non salto, per cui voi donne state un attimo tranquille, cioè adesso cerchiamo di parlare, di contestualizzare, ma non saltate su, e non alzate la manina a zoom, eccetera, eccetera. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo, ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto manca di riguardo al proprio capo, perché è come se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole coprirsi, si taglia anche i capelli. Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo perché egli è immagine e gloria di Dio, la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non è l'uomo che deriva dalla donna, ma la donna dell'uomo, nell'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Allora attenzione, qui questa esegesi che Paolo fa è un po', no, oggi non la facciamo neanche più, quando leggiamo Genesi sappiamo che la donna tratta dall'uomo, come con qualcuno di voi abbiamo letto Genesi e sa già che Isha nel capitolo 2 della Genesi non è tratta da Ish, ma è tratta da Adam. Adam è l'uomo, è l'essere umano tratto dalla terra, non è l'essere umano maschio che si dice Ish. Per cui il testo, il secondo capitolo della Genesi, non aiuta, non è il commento che Paolo sta facendo. Allora, certamente Paolo, che pure in certi momenti dice delle cose fortissime, perché nella lettera ai Galati, al capitolo 3, al versetto 28, sta parlando di tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Galati 3, 28. È una cosa fortissima, eh? Cioè, è Paolo che ha colto in qualche momento, no? Cioè che in Cristo Gesù tutte quelle differenze che sono per noi motivo di conflitto e di voler essere superiori all'altro, e quindi giudeo e greco, no, schiavo, libero, maschio, femmina, In Cristo Gesù tutto questo si è superato, non che non sia più maschio e femmina, ma semplicemente che quell'essere maschio o femmina che fa a lotta per essere uno sopra l'altro diventa possibilità di essere uno, rimanendo noi stessi, in Cristo Gesù. È forte questo, eh? È forte. E in qualche modo nella prima comunità cristiana, che almeno così dicono gli studiosi, fino alla fine del primo secolo era maggioranza femminile, i cristiani del primo secolo erano stragrande maggioranza femminile, donne, e vedremo che anche Paolo poi, anche nei saluti, nelle lettere ai Romani, saluta delle donne che presiedevano delle comunità, delle piccole comunità che si trovavano presso case, a Roma per esempio, i Titoli. E quindi c'era una. Poi dopo la cultura, il maschilismo, eccetera, ha preso il sopravvento, tant'è vero che, come sapete, adesso Papa Francesco, per poter inserire nel sinodo dei vescovi, sapete che nel sinodo dei vescovi chi vota alla fine sono i vescovi, chi ha diritto di voto sono i vescovi. Ultimamente è stato messo anche come diritto di voto qualche prete, e pensate che alcuni vorrebbero che un prossimo sinodo dei vescovi si occupasse della donna nella Chiesa. È interessante che poi chi voterà il documento saranno tutti uomini. E il Papa che ha fatto? Ha inserito di sua come segretaria al Sinodo dei Vescovi, con diritto di voto, una suora. Una suora. Per cui voterà nel prossimo sinodo una donna, finalmente. È una breccia. È una breccia, speriamo che si allarghi, che non sia richiusa. E allora, questo per dire che anche Paolo, no? Paolo da una parte coglie, dall'altra parte in tante situazioni deve rimane nel suo contesto. Paga dazio. Attenzione, qui si dice anche una cosa interessante, cioè che le donne profetizzino. Il problema è il vestito, il capo scoperto, il capo non scoperto, però Paolo sta dicendo che profetizzino. Non è poco, eh? Vedete, ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto, eccetera. Ogni donna che prega o profetizza. Quindi è interessante, no? Cioè, fra l'altro, anche poi chi di voi, no, conosce anche un po' l'antichità sa anche che le donne greche erano donne volitive, forti, e quindi anche a Corinto sicuramente c'erano, e quindi c'era una comunità dove le donne avevano parola. Cosa oggi da noi ancora non scontata, eh? Cioè, nel senso che poi nelle comunità cristiane e in certi organi che poi decidono, noi siamo solo uomini. Siamo solo uomini. Non è scontato, eh? Quindi in qualche modo la comunità di Corinto e un Paolo che per certi versi mantiene una visione maschilista, però allo stesso tempo ci sono delle cose che fossero così oggi per noi, che nelle comunità cristiane dove si decide, nei luoghi decisionali, le donne abbiano parità di parola degli uomini, per niente scontato nella Chiesa Cattolica, per niente scontato. Quindi, allora, è la modalità che paga anche il dazio culturale. Tra l'altro qui Paolo è ebreo, in che senso? Che nell'ebraismo il travestimento non è visto bene religiosamente. la donna che si traveste da uomo, l'uomo che si traveste da donna, adesso siamo nel carnevale, no? Ma no, perché la mentalità è che non ci sia confusione, che non ci sia confusione. Cioè, e anche questo è interessante anche per noi, no? Perché cioè, poter essere insieme, riconoscendosi la stessa dignità, rimanendo noi stessi. Lo stesso valore, la stessa autorevolezza, no? Delle donne e degli uomini, rimanendo uomini e donne. Allora, ecco, no? Quindi, e allora anche tutto questo, no? Vedete, è dentro una mentalità e allo stesso tempo ci sono degli sprazzi. Ci sono delle aperture. Ricordate anche il discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, quando era il discorso dello sposarsi, del rimanere celibe, eccetera, eccetera. Paolo arrivava, anche se lui era celibe ed era più per i celibi e per il celibato, allo stesso tempo diceva che appunto l'avere rapporti sessuali era una cosa che bisognava fare, no? Nella coppia sposata, e ricordate il caso della coppia che decideva per un periodo di astenersi dai rapporti sessuali, diceva sì, questo venga fatto, ma di comune accordo. Per cui, no, anche qui rispetto a spinte, ora sessuofobe, per cui gli angeli, la sessualità, eccetera, o dall'altra parte, ipersessualiste, no, qui c'è una visione no, di una vita cristiana e umana nella corporeità, nella sessualità. E allora dice, tuttavia nel Signore né la donna né, è senza uomo, né l'uomo è senza la donna. Quindi ha queste frasi in cui si rimanda, no? Dice, come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna, tutto proviene da Dio. Quindi poi alla fine no, il nostro essere umani in un modo determinato è finito. È irriducibilmente diverso. Lasciatemelo dire, io me ne convinco sempre più. Che noi uomini e voi donne, fino in fondo, reciprocamente, non ci capiremo mai. Cioè, noi siamo due modalità di essere umani irriducibilmente diversi. Fino in fondo, non ci capiremo mai. Il problema è imparare ad amarci, che significa anche accogliere il mistero dell'altro, dell'altra, che fino in fondo non capisco, ma che in qualche modo sono chiamato ad accogliere e a custodire, come qualcosa di prezioso. E fra l'altro anche come segno di quel mistero irriducibile di Dio, che noi non capiremo mai. Perché chi di noi capisce fino in fondo Dio? Però anche qui, come qualcosa di prezioso da custodire e accogliere, come che diventa l'alterità. Io sono di fronte a un altro, a un'altra, che non sono io. E il fatto di non riuscire a capirlo fino in fondo me lo ricorda. Perché nella presunzione di capirlo fino in fondo, non riconosco più l'alterità. E allora dice, vedete la modalità, poi anche sul capo coperto, capo scoperto, non è forse la natura stessa insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli? Mentre una gloria per l'uomo, per la donna lasciarseli crescere, vedete, sono cose anche, no, diciamo, culturali che Paolo coglie dalla natura, coglie dalla sua cultura. Nella lunga filiatura le è stata data a modo di velo, dice. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine neanche le chiese di Dio. Cioè, quindi Paolo si scoccia. perché dice comunque se uno a un certo punto vuole contestare per contestare, questa non è la nostra prassi nella Chiesa di Dio. Si vede che c'erano diverse persone che poi no, insistevano, contestavano, no? Cioè, ed è anche bella questa cosa perché ci dà l'idea di una Chiesa vivace, vivace, in cui anche Paolo veniva contestato, Interessante, no? Cioè, c'era un si parlava, si discuteva e uno diceva c'è il gusto di contestare, alcuni hanno il gusto di contestare, e vabbè, non è questa la parola, non è consuetudine. Ecco, e in questo versetto noi cominciamo, poi siamo arrivati al capitolo, bene, perché così la prossima volta facciamo il 12 e il 13, semplicemente accenniamo gli ultimi minuti. Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi perché vi riunite insieme non per il meglio, ma per il peggio. Ecco, un'altra problematica, le riunioni della comunità. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare o per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che cosa devo dirvi? Lodarvi? In questo io non vi lodo. A che cosa fa riferimento Paolo? E nella prima comunità cristiana l'Eucaristia era all'interno di una cena, dove di un'agape fraterna, dove si portava da mangiare, si cenava e all'interno della cena si faceva memoria dell'ultima cena del Signore Gesù. Però che succede? Succede che ci sono che le divisioni funzionano anche lì, per cui c'è chi si porta, per i baresi direi, riso, patate e cozze, e se li mangia con i baresi, con gli amici suoi, no? Cioè, c'è chi si porta i panzerotti, eccetera, e allora, come dire, non si condivide, no? Come dire, anche lì si sente la fraternità che non funziona. Per cui, dice Paolo, uno rimane, i più poveri rimangono senza cibo, no? E altri invece gozzovigliano e sono ubriachi. E allora che cosa devo dire? Se venite per mangiare e per bere, statevene a casa. Fra l'altro questo farà sì che già nel secondo secolo d.C., come prassi, in tante chiese cristiane, si dividerà la cena dall'Eucaristia, si tirerà fuori, quindi il primo contesto era il contesto della cena. Successivamente, in seguito anche a queste problematiche, l'Eucaristia, come la celebriamo anche noi, no, la distinguiamo dalla cena, dal nostro pasto normale. E allora per fare questo e per ricordare il senso, e con questo andiamo verso la conclusione, Paolo ricorda qual è il senso dell'Eucaristia. Dicendo, io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Attenzione! Queste parole Paolo le sta dicendo in questo contesto di divisione. Questo lo dico perché a volte queste parole, non lette in questo contesto, facevano un po' gravare anche, come dire, un senso di timore di non essere degni di partecipare all'Eucaristia, perché chi non mangia in modo indegno sarà condannato. E non è questo il contesto di Paolo. Paolo non sta parlando in generale dei peccati di ogni giorno, eccetera, che a volte ci possono far sentire indegni di accostarci all'Eucaristia. Paolo sta parlando di questa prassi, di ignorare il fratello e la sorella in difficoltà. Questo ti fa interessante, eh? Questo ti fa mangiare in modo indegno l'Eucaristia. Non è il peccatuccio personale, di cui uno rispetto al suo ideale di perfezione, no, 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 il tuo rapporto con l'altro e con l'altro nel bisogno che ti dice se in qualche modo stai forte questo, eh? Non so se riesco a spiegarmi, ma è la relazione con l'altro, eh? Il tuo dimenticarti dell'altro, dell'altra, che dice se hai compreso o no l'Eucaristia. E quindi se puoi coinvolgerti nell'Eucaristia o meno. E allora dice, ecco, per cui per questo bisogna, per questo che tra voi ci sono molti ammalati infermi, un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente noi stessi non saremmo giudicati. Attenzione, qui c'è anche un po' la visione anche un po' antica ebraica, da cui poi la comunità cristiana, grazie a Gesù, si emanciperà anche della, in qualche modo le conseguenze tra l'agire morale e le malattie, no? Che nell'antichità si vedeva in maniera molto netta, molto automatica, cosa che non è, anche se sappiamo che siamo molto più uniti di quanto pensiamo. E dice, perciò fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri, vedete, torna agli uni gli altri, no? E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi radunate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. Bene. Allora io mi fermo qui perché poi il capitolo 12 e 13, che andiamo verso un po' il clou della lettera, lo facciamo la prossima volta. Credo che tra la prossima volta e l'altra concluderemo la nostra notte.
Buonasera. Buonasera. Grazie.